Il Signore sia con voi. Carissimi, continuiamo il nostro cammino in questa devozione a Santa Rita, fatta di 15 giovedì. Siamo arrivati al 10° giovedì e soprattutto tra una settimana, ecco, entriamo nella Settimana Santa, nel Triduo, si avvicina veramente il momento più importante, più bello della nostra fede. Perciò chiediamo a Gesù che Santa Rita, chiediamo veramente di aiutare, che ci aiuti a vivere questa Pasqua che è alle porte.
Ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io do loro la vita eterna e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra la gente nacque un dissenso riguardo al Signore Gesù. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi e dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta». Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. Ecco, il tono del Vangelo ci fa pensare all'imminenza di quello che sarà la morte del Signore. È un clima teso, sembra veramente di stare dentro questa ormai situazione che sta per scoppiare, perché la tensione è alta. Attorno a Gesù si è creata una tensione, un dissenso tangibile. Alcuni lo amano, alcuni lo odiano. Il numero di quelli che lo amano si assottiglia sempre di più, perché Gesù continua, deciso,
nella sua strada. E siccome non dà spazio alle ambiguità, non dà spazio ai compromessi, è una persona che ha autorità. Allora piano piano anche le persone che avrebbero voluto stare con lui, e com'è bella questa immagine, no? Metti il caso che noi incontriamo una persona bella, ci piace proprio tanto, finalmente abbiamo trovato il nostro maestro. Ma se questo maestro, questa persona così bella, fa troppo sul serio, mi costringe anche a me a camminare come lui. Oppure devo lasciarlo. Provate a pensare che voi incontrate un amico, magari andando a ballare la sera, o un circolo ricreativo. Ah, che bella persona, che bella persona. Poi quella persona però ti comincia a dire: ma tu paghi le tasse? Tu ti comporti bene con tua moglie? Tu con i tuoi figli? Come ti... Questa persona diventa troppo esigente. E allora, se il motivo per cui tu hai detto questa è una bella persona è un motivo vanitoso, è un motivo che serviva a te, prima o poi quella persona la lasci. Se invece quella persona ti parla nel cuore, capite? Gesù parlava e diceva la verità e faceva la verità. E allora attorno a lui si crea un dissenso. Non è facile stare con Gesù. E non vi scandalizzate se vi sentite dire queste cose qui. Non è facile stare con Gesù. Spesso il Gesù a cui noi parliamo è quello che è filtrato dalla nostra emozione. È quel Gesù buono che ci ascolta sempre e che ci dice: tu sei brava, tu non sbagli mai. Ma quel Gesù lì non è autentico. Il nostro Dio è pieno di amore e di verità. E quindi da un lato ti accarezza, ma da un lato ti dice: tu questo non puoi farlo, perché vai all'inferno. Non puoi continuare a fare queste cose qui. Quindi il Signore, capite che quando lui parlava così, i dottori del Tempio tremavano e cercavano di trovare un capo di accusa contro di lui. E perciò avevano mandato queste guardie, povere guardie, come quando mandano i vigili a vedere se c'è qualcuno che non è fuori legge. Andate a vedere cosa dice, e se trovate un capo di accusa arrestatelo, perché i vigliacchi mandano avanti sempre gli altri. I vigliacchi non si scoprono mai. È successo così con Gesù. Alla fine si sono scoperti, hanno mandato avanti le guardie, poi hanno comprato Giuda, quel poveraccio, e poi alla fine si sono presentati loro. Capite come fa il male? E quindi Gesù in questo Vangelo invece viene, diciamo così, viene riconosciuto come Signore proprio dalle guardie e da un dottore della legge che si chiama Nicodemo. Perché le guardie, un po' come il cieconato, che ha detto il cieconato, quando i dottori della legge lo hanno sobbissato di domande, gli hanno detto: dici perché ti ha guarito, dici perché questo Signore ti ha guarito, vogliamo sapere perché ti ha guarito, cosa ti ha fatto, diccelo. Allora il cieco, che si era stancato, non ne poteva più, perché quattro volte che lo interrogavano, si gira verso i dottori del Tempio e dice: ma scusate, siete voi che avete studiato, perché non mi rispondete voi? Lo dovete sapere voi perché Gesù mi ha guarito, perché lo chiedete a me? È l'ironia di San Giovanni. Scusate, voi avete studiato, non sapete perché mi ha guarito Gesù? E così oggi queste guardie, che erano persone che non conoscevano la legge ed erano considerate maledette, abbiamo sentito, queste guardie dicono: nessuno ha parlato mai come quest'uomo qui. Che bellezza! Come parlava Gesù! Il nostro cuore lo sente come parla Gesù? Come parlava Gesù? Io vorrei sapere come parla al cuore di tutti noi Gesù. Come parla Gesù? Gesù non è un compagnone che ti dice: va tutto bene, vedrai. No, non è così. Quando Gesù parlava, diceva che noi siamo figli di Dio e che il Padre ha cura di noi come i gigli del campo, ci cura, ci veste. E allora pensate quanto era bello per quelli che stavano accanto a Gesù. Ah, che bello per il papà, che nei cieli sono come un passerotto. Poi diceva: la scure è posta sull'albero, se non vi convertite, morirete tutti come i vostri padri. Chi era Gesù? Capite che noi dobbiamo fare i conti con il figlio più bello, con l'uomo più bello, con Gesù Cristo. E non possiamo dirlo di conoscerlo per interposta persona. Gesù va conosciuto personalmente. Gesù va conosciuto perché è il punto discriminante della nostra vita. Lo devi amare, conoscere nella carne. Lo devi amare il Signore. E amare il Signore significa anche sentire l'amarezza a volte della sua parola che ti scarnifica dentro, perché è una parola che ti fa convertire. E per questo hanno detto: nessuno ha parlato mai come Gesù. È irresistibile il modo di parlare di Gesù Cristo, perché ti conosce profondamente, ma non te le manda a dire, ma ti ama profondamente. E allora capite che questa persona, piano piano, fra una settimana noi rivivremo questi momenti nella settimana autentica, vedremo appunto, no, come la cattiveria, l'ipocrisia, la doppiezza del cuore dell'uomo, vedremo tutto, no? Ma queste guardie, in fondo, che erano semplicemente persone che eseguivano gli ordini, hanno detto ai dottori: ma io non so perché volete ucciderlo, nessuno ha parlato come parla lui, nessuno è come lui. E perché Gesù è morto secondo voi? Perché Gesù è stato ucciso? Perché? Proviamo a trovare qualcosa che ci interessa nella vita, perché possiamo convertirci un po' anche noi. Adesso non stiamo a guardare un film, stiamo nella verità, che è l'Eucaristia. Quindi io devo capire, perché questo mi interessa per la mia fede, quali sono gli atteggiamenti che devo cambiare nella vita. Perché io devo convertirmi, io non devo dire che va tutto bene, io devo cambiare vita. Allora l'ipocrisia, la doppiezza, devo avere il coraggio di manifestarmi, perché chi opera nel buio rimane nel buio. I figli della luce invece vivono nella luce. Quando lo hanno accusato nel Sinedrio, Gesù risponderà a quelli che lo schiaffeggiavano, al sommo sacerdote: perché mi schiaffeggi? Stavo sempre a parlare nel Tempio, alla luce del sole. Capite quanta vigliaccheria nei nostri cuori? Allora dobbiamo cambiare noi. Gesù ci sta. Gesù è riconosciuto da quelli che lo amano. Ma amarlo non significa stare davanti alla sua statua. Solamente, voglio dire, è sentirsi dire da quella voce che ti dice sempre: bravo, brava, brava, tutti ce l'hanno con te. Questo non basta. Amarlo significa fare un inghiottire qualcosa ogni tanto e dire: ho sbagliato. Amare Gesù significa dire: mannaggia, qui ho sbagliato io. E allora significa avere il coraggio di andare a quella persona a dirgli: ho sbagliato. E se non glielo dici, comunque dentro di te, significa mortificarti. Allora Gesù ci chiede di essere non dei santi da figurine, ma degli uomini veri, delle donne vere, perché quel male che spesso, di cui ci lamentiamo, spesso l'abbiamo creato noi, l'abbiamo creato dentro le famiglie, dentro le scuole, dentro gli ambienti di lavoro, perché non siamo veri e perché, come l'inquinamento sono micropolveri, così le micromenzogne diventano l'inquinamento spirituale. Non è vero che se io dico questa piccola cosa, non dico la verità, non succede niente. No, fa male. Fa male a tutti se tu non dici la verità. E gli ambienti si creano con la partecipazione di tutti, sia fisicamente sia spiritualmente. E allora mi sembra molto bello che noi, sia quando siamo con gli altri, sia quando siamo da soli, come immagino faceva anche Santa Rita, che noi ci sentiamo attraversati da Dio, conosciuti da Dio, amati da Dio, che noi impariamo a fare la verità, perché la verità non si proclama solamente durante il credo, ma la verità si fa nel tempo, con la mia vita fino a quando sarò vecchio. Io devo fare la verità, io non devo semplicemente dirla, ma devo farla, in modo che io rendo testimonianza a Gesù, non solo quando sto a messa, perché questo non è questo il discrimine, non è qui che si vede se hai fede, ma è la tua famiglia, il tuo ambiente di lavoro, è la scuola dove vivi, è lì che si verifica la fede, si invera la fede. Qui siete invitati a venire sempre, ma non è qui. La fede del futuro non si verificherà dentro la Chiesa, ma si verificherà negli ambienti, nella metropolitana dove lavori, nella tua città. È lì. E se tu lì continui a fare invece il finto, il doppio, il geloso, l'invidioso, il corrotto, scusate, chi vede te vede Cristo. E che Cristo gli fai vedere? Che Cristo gli fai vedere? Allora la bellezza della fede si vede fuori la Chiesa, si vede da come una persona è retta, da come una persona è bella dentro, da come sceglie il bene, sceglie il bello. E come è successo anche a lei, succederà anche a noi. Chi ama così va incontro alla persecuzione, va incontro a qualche piccola persecuzione. Ma non vi spaventate, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Rimaniamo nella verità, che non è un concetto filosofico, ma la verità è tutta la tua vita da vivere in comunione con Dio, come ha fatto Santa Rita. E io penso per quello, no? Adesso che bellezza poter dire, no? Io spero, non so quanti anni, ma penso per tutti, che bellezza poter dire alla fine della vita: ho combattuto la buona battaglia. Che bellezza poter dire: ho combattuto la buona battaglia, Gesù. Che bellezza. E aspettare il suo abbraccio, non uno che ti paga, ti dà l'assegno, beh, hai fatto opere buone, ma ti meriti 50 giorni. No, questo no. Ma desiderare l'abbraccio di Gesù Cristo e poter dire al Signore: ho combattuto la buona battaglia con te, ho cercato di rendere più bella questa mia vita, la vita degli altri, ho voluto testimoniarti, Signore, nella povertà, nella ricchezza, nella gioia, nella sofferenza, nella fatica, nel dolore, a scuola, quando dormo, ho voluto stare con te sempre. Adesso mi abbandono a te, Signore. Ecco, penso che Santa Rita ci porta proprio a vivere la fede così.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, a noi che abbiamo partecipato a così grande mistero, dona di camminare operosamente nella via dell'amore sulla quale, fino a consegnarsi alla morte, ci ha preceduto il Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Benediciamo il Signore.